Gianni Agnelli è stato un uomo che ha lasciato un segno nella storia, con il suo stile unico e una vita piena di aneddoti che ancora oggi vengono raccontati. Molti di questi aneddoti riguardano la sua passione per le auto. Per esempio, è vero che Gianni Agnelli a Torino passava sempre col rosso e che nella sua vita ha posseduto solo auto italiane? È vero poi che l'avvocato guidava le sue auto con un solo piede? Le risposte a queste domande potrebbero sorprendervi. L'impressione è che della vita di Gianni Agnelli sappiamo solo quello che lui desiderava si sapesse in giro. È nota la sua vanità, quella di un uomo che adorava che tutti l'adorassero. Di lui ci ricordiamo soprattutto il suo stile inconfondibile e tutte quelle foto che lo ritraggono accanto agli uomini e alle donne che hanno fatto la storia del costume dell'industria del Novecento, come la famosa foto con Jackie Kennedy a Capri, oppure quella foto che lo immortala insieme alla moglie Marella alla festa in costume organizzata da Truman Capote a New York. E infine quelle fatte allo stadio a vedere la sua amata Juventus. Numerose sono le biografie dell'avvocato uscite nel corso degli anni, ma in quasi tutte la storia della sua vita risulta sempre essere molto romanzata, in modo da far esaltare soprattutto quel savoir-faire che lo ha sempre contraddistinto. Di lui ci ricordiamo che andava a sciare in elicottero in pausa pranzo, che possedeva la prima barca a vela con le vele nere, il famoso Extra Beat, e come dimenticare poi l'iconico orologio sul polsino. Tra l'altro, tutte queste cose sono state poi riprese anche nel film Yuppies, una breve antologia del rampantismo anni 80, in cui l'avvocato veniva letteralmente glorificato. E qui ci viene da dire altro che i balletti di Gianluca Vacchi su Instagram. Per una volta, però, vorrei concentrarmi soprattutto sugli aneddoti e sulle leggende tramandate negli anni sulla sua intensa passione per le auto. Come la logica impone, Gianni Agnelli era solito preferire le automobili italiane, modificate appositamente con cambio automatico e un servocomando per la frizione. Questo a causa dell'infortunio alla gamba per un incidente d'auto occorsogli nel 1952, quando finì contro un autocarro sulla tratta Torino-Monte Carlo. E proprio da quell'incidente che parte la nostra storia, uno scontro tremendo in cui Gianni rischiò di perdere la gamba destra. Era il 21 agosto 1952 ed erano le 4:10 del mattino. Gianni si mette al volante di una Fiat modello canadese tutta in legno e parte dalla villa di Arpad Plesch, un amico miliardario di origini ungheresi, per tornare a Villa Leopolda. Accanto a lui c'è una ragazzina appena 17enne, Anne-Marie d'Estaingville, sua conquista di quella sera. Gianni, dunque, si mette alla guida dell'auto, tirando come al suo solito le marce e sfidando le curve della Costa Azzurra. Ad un tratto, però, perde il controllo dell'auto che si schianta contro un furgoncino. Mentre la ragazza, sebbene in stato di shock, rimane illesa, lui riporta gravi ferite. La gamba, maciullata, rimase poi offesa e lo costrinse ad indossare un tutore per il resto della vita. Ma rimaniamo un attimo a quel 21 agosto 1952. Dopo l'incidente, e nel giro di poche ore, le condizioni di Gianni Agnelli peggiorarono a causa della ferita che si era infettata. A quel punto, solo un miracolo avrebbe potuto evitare la perdita della gamba. E il miracolo prese le sembianze della sorella Susanna, che fece in modo che Gianni venisse operato dal professor Scaglietti di Firenze, che salvò la gamba e a questo punto anche la vita dell'avvocato. Quello che risulta chiaro è che è difficile poter catalogare con certezza tutte le auto possedute dall'avvocato, e tra tutte quelle che ha preferito effettivamente. Possiamo senz'altro dire che ha sempre prediletto le auto italiane, ma non è vero però che non ha mai avuto auto straniere. Infatti, risulta che nel 1952 un giovane Gianni Agnelli compra una Bentley R-Type Continental Fastback, una vettura che all'epoca costava una cifra folle e che era spinta da un motore di 4,5 litri capace di spingerla oltre i 200 km/h. La leggenda però dice che l'auto venne successivamente regalata da Gianni a Pamela Churchill, ex moglie del figlio del celebre Winston, come buona uscita per la fine della loro relazione sentimentale. Ma in realtà la prima auto dell'avvocato risale addirittura al 1930, quando lui ha solo 9 anni, ricordiamo che era nato a Torino nel 1921. Gianni, in quell'occasione, riceve in dono una Baby Bugatti, la Tipo 52, che riproduce in scala dimezzata la Tipo 35 da corsa, e ha un motore elettrico per far divertire i bimbi più fortunati dell'epoca. Ora, immaginiamo che privilegio potesse essere per un bambino di 9 anni avere una Bugatti elettrica nel 1930, quando praticamente il resto del paese combatteva per mettere un po' di cibo sulla tavola. Sembra quindi piuttosto naturale che al piccolo Gianni sia poi venuta una grande passione per le automobili. Ma perché si dice sempre che le auto dell'avvocato Agnelli erano tutti pezzi unici? Una parte della personalizzazione, in verità, era necessaria per consentirgli di guidare correttamente, visto che aveva una limitata mobilità alla gamba vittima del famoso incidente. Alcune vetture venivano dotate direttamente del cambio automatico, mentre altre di un servocomando per azionare la frizione. Ma per il resto, però, si trattava di vere e proprie auto speciali. Tanti sono gli aneddoti sulle auto che hanno reso famoso Gian Agnelli, ma un posto speciale in questa storia è occupata da tutte quelle costruite dal reparto esperienze Fiat su sua precisa indicazione. Si partiva sempre modificando vetture già esistenti, ma l'obiettivo era quello di assecondare il suo desiderio di avere qualcosa di unico. Per esempio, si sa che l'avvocato commissionava le sue auto speciali in tempo per la stagione in cui le voleva utilizzare, come successe per esempio per la famosa Delta Integrale Spider, che lui chiese in gennaio per poterla guidare nell'estate dello stesso anno. Pensiamo però al lavoro incredibile che il reparto esperienza doveva effettuare in tempi record, sempre avendo ben presente l'importanza del committente, che non era un cliente qualsiasi, ma il proprietario di tutta l'azienda. Partiamo innanzitutto dal colore. Tutte le auto dell'avvocato sono sempre state grigio-argento metallizzato, con una striscia orizzontale nera e blu. Ma in qualche rara occasione, vedi ad esempio per le Fiat 125, scelse anche il blu. E una volta addirittura un grigio piombo per una Delta Integrale speciale che si fece costruire dopo la famosa Integrale Cabrio. Pare che questo colore sia di una tonalità di argento specifica, che fu scelta per la sigla AG nella tavola periodica, un riferimento che Agnelli voleva avere verso il proprio nome. Il procedimento per realizzare le auto dell'avvocato iniziava con la richiesta a Michele Daloia, cioè l'autista personale, a cui egli stesso dava delle indicazioni. Questi le inoltrava al segretario personale Castagnola, che a sua volta le trasmetteva a Martignone, cioè responsabile dell'autoparco dirigenziale in Corso Marconi. A quel punto entrava in gioco il famoso reparto esperienze. In questo modo sono nate la Ferrari Testarossa Spider, la Lancia Delta Integrale Spider, la Fiat 130 Maremma e la Villa d'Este e molti altri prezzi unici incredibili. In realtà, nella vita di tutti i giorni, l'avvocato torinese era solito però preferire la Fiat Croma, pur se profondamente modificata, per esempio con l'aggiunta di motori V6 di derivazione Peugeot-Renault Volvo prima e Alfa Romeo dopo, e sempre ovviamente dotati di cambio automatico. La sua era quasi una fissazione, visto che ha usato la Croma come auto di servizio per 16 anni, preferendola anche alla Lancia Tema. Pare che Agnelli apprezzasse molto la sua sobrietà e l'abitabilità, così come le prestazioni, tanto che tra il 1986 e il 2001 ebbe a disposizione ben 9 Croma. Tra le varie leggende, per qualche tempo si era parlato addirittura di una Croma con motore 832 di derivazione Tema Ferrari, ma tutti gli ex del reparto esperienze hanno assolutamente negato l'esistenza di quest'auto. Gianni amava vivere pericolosamente, su questo non c'è dubbio. Quando guidava l'auto, non rispettava i limiti di velocità e la segnaletica stradale. Di tanto in tanto imboccava anche le strade contromano. Anche atterrare con lui a St. Moritz era un'altra esperienza da brivido. Attraversare in volo i passi di montagna è una manovra rischiosa, anche in condizioni climatiche favorevoli. Quando il cielo è coperto, di norma i velivoli tornano indietro. Al contrario, Gianni ordinava al pilota di volare in tondo, per tuffarsi nel primo spiraglio che si apriva tra le nuvole. Più che coraggioso, il suo era un comportamento fatalistico. Ma, croma a parte, vediamo quali sono le 10 auto più interessanti tra quelle della sua collezione. Una menzione speciale va senza dubbio alla Ferrari 365P berlinetta speciale, un prototipo realizzato da Pininfarina e presentato per la prima volta al Salone di Parigi del 1966, sulla base di un disegno di Aldo Brovarone. Questa Ferrari aveva la particolarità di avere tre posti e la guida centrale stile Formula 1, con i due sedili dei passeggeri posti ai lati del guidatore in posizione leggermente più arretrata. Una soluzione unica, che verrà poi ripresa oltre 25 anni dopo dalla McLaren per la sua F1 nel 1993. Il prototipo venne presentato al Salone parigino nel colore bianco gardenia e verrà riproposto a Londra e a Torino nel 66 nello stesso stand Pininfarina. In parallelo, però, era già stata sviluppata una vettura identica, mantenuta segreta su richiesta dell'avvocato Gianni Agnelli. Questa verrà ultimata in colore grigio metallizzato e personalizzata con l'aggiunta di un vistoso spoiler posteriore. In un'intervista sulle sue automobili personali, Agnelli ebbe a dire, tra l'altro: Non facevi in tempo a fermarti che avevi la gente subito addosso. Aveva un'accelerazione mostruosa. Solo che dovevi abituarti al posto di guida in mezzo, perché mancava sia riferimento a sinistra che a destra. L'avvocato guidò questa Ferrari, targata Torino 8888, fino al 1970, per un totale di 9600 km. Poi la vendette a un imprenditore californiano. L'altro prototipo, quella di colore bianco, fu invece acquistato dal pilota importatore americano del cavallino Luigi Chinetti. Altre auto commissionate da Gian Agnelli al reparto esperienze Fiat furono la Fiat 130 Villa d'Este, una versione station wagon, o familiare come si diceva all'epoca, dell'ammiraglia Fiat degli anni 70. Aveva un motore di ben 3,2 litri, V6 da 165 cavalli. Ma vi ricordo pure che era il periodo dell'austerity in Italia, con le domeniche a piedi a causa del razionamento della benzina, per cui si trattava di una vera e propria supercar. Poi continuiamo con la Fiat 130 Maremma, che era una versione shooting break, sempre dell'ammiraglia Fiat. Possiamo dire tranquillamente che Gianni Agnelli ha anticipato di 20 anni il sultano del Brunei, che ancora oggi ha l'abitudine di farsi personalizzare tutte le autovetture che compra per avere dei modelli unici. Ecco, l'avvocato lo faceva 20 anni prima di lui. Tutte queste auto erano dotate del famoso portapacchi, in realtà si trattava di un portascivimini, ed erano utilizzate soprattutto in montagna, al Sester prima e a St. Moritz poi. Ma è vero che Gianni Agnelli alla guida correva e passava sempre col rosso? Michele Daloia, per 30 anni autista personale dell'avvocato, ricorda ancora le corse verso Villa Frescott, sempre alla stessa ora, prima delle 20, perché voleva essere a casa in tempo per il telegiornale. Agnelli guidava veloce e intanto chiacchierava con il suo autista. Di che cosa? Un po' di tutto, perché era un uomo molto curioso. Al mattino, quando andavo a prenderlo a casa alle 7.30, aveva già letto tutti i giornali. In città voleva guidare sempre lui, perché così scaricava il nervosismo. Solo in un unico periodo fece guidare sempre me. Quando? Negli anni del terrorismo. Avevamo infatti l'auto blindata e non gli piaceva guidare perché la trovava troppo pesante. E sembra che la famosa leggenda della sua abitudine a passare col semaforo rosso a Torino fosse nata proprio in quegli anni, ma si trattava in realtà di ragioni di sicurezza. Si dice che Agnelli non si fermasse mai nemmeno ai semafori per evitare di essere rapito o attaccato da qualche malintenzionato. Chissà quanto è vero e quanto è leggenda questa storia. Continuando nel racconto del suo storico autista, si dice che Gianni Agnelli lavorasse moltissimo anche in macchina. Prima che inventassero il cellulare, dice Daloia, noi avevamo sull'auto un telefono portatile svizzero. In Italia erano in pochi a possederlo. L'avvocato era infaticabile, chiacchierava con tutti. Ma torniamo alle auto che ha amato di più. Nel 1983 si fece realizzare una Fiat 131 Super Mirafiori 2000 TC volumetrico, che all'apparenza poteva sembrare una normale berlina torinese, come ne circolavano tante all'epoca, ma che nascondeva in realtà diverse unicità. Dietro la colorazione argento metallizzato e i cerchi in lega si nascondeva l'unica 131S 2000 automatica condizionata, come citano ancora le piccole sigle esterne. Aveva il telefono cellulare, un volante sportivo, il cambio automatico e un'elaborazione Abarth che col compressore volumetrico portava la potenza da 113 a 140 cavalli. Insomma, una vera sportiva in abiti civili. E questa era un'altra fissazione dell'avvocato, cioè quella di passare completamente inosservato e fare in modo che le sue vetture di servizio sembrassero sempre le versioni base che circolavano in strada. Ed infatti, tra le auto di servizio dell'avvocato, ricordiamo, oltre alle 12 Panda e alle 9 Croma, una particolare Lancia Prisma 2000 Turbo 8 valvole. Fu costruita in soli due esemplari, di cui uno completamente distrutto in una sessione di prove dall'ingegner Pianta. Questa era una versione che venne allestita presso l'Abarth di Torino. Oltre alla pregevole meccanica capace di sviluppare 200 cavalli, vi sono particolari finiture in penne Connolly e Alcantara grigia, che erano molto amate dall'avvocato. Disponeva poi di 4 vetri elettrici e di condizionatore. Il colore? Il blu diplomatico. Nonostante l'auto nacque rosso 155, come si vince ancora dalle colorazioni del monomotore, il colore attuale venne adottato successivamente alla costruzione per rendere l'auto più anonima e gradevole. Gianni Agnelli amava usarla per spostarsi tra Torino e St. Moritz proprio per le sue fattezze di auto anonima e, per non farsi notare, volle che esteticamente si confondesse con una delle tante 1003 di serie. Il telaio dell'auto era un telaio prisma appositamente modificato. La meccanica invece era praticamente quella della Delta integrale, con una trazione integrale permanente. Quindi praticamente una vera e propria Delta integrale travestita da berlina. ma non era da confondersi con le comuni Prisma Integrali o 4VD, che all'epoca montavano una meccanica aspirata e una trasmissione 4x4 disinseribile modello PUC. Ho voluto dividere volutamente il podcast in due puntate, perché le auto da raccontare sono molte, e quindi vi lascio a tra poco con il secondo episodio di Le macchine dell'avvocato Agnelli. A presto!